Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti. Questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Ramaccioni. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Città Aperta e agli ascoltatori di Gemini Network. Entriamo subito nel vivo di questa rassegna. Il primo articolo è tratto dalla Repubblica e parla del caso di Giulio Regeni. Caso Regeni, il monito di Mattarella, Egitto di adeguata risposta per la verità, crimine non resta impunito. L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 5 anni del rapimento al Cairo di Giulio Regeni. In questo giorno di memoria, continua il capo dello Stato, desidero innanzitutto rinnovare i sentimenti di vicinanza e solidarietà ai genitori di Giulio Regeni, che nel dolore più straziante sono stati capaci in questi anni di riversare ogni energia per ottenere la verità. In questo doloroso anniversario, conclude Mattarella, rinnovo l'auspicio di un impegno comune e convergente per giungere alla verità e assicurare la giustizia chi si è macchiato di un crimine che ha giustamente sollecitato l'attenzione e solidarietà da parte dell'Unione Europea. Insomma, questo brevemente alcuni tratti dell'intervento di Mattarella, che è costretto, come capita molto spesso, a intervenire in prima persona e a sottolineare le mancanze, quelle che sono le mancanze enormi che il governo egiziano ha nei confronti di questa vicenda, usando toni diciamo così, che potrebbero sembrare vagamente nazionalisti, ma non lo sono. Ci ha preso parecchio per i fondelli il governo egiziano, il governo del golpista Al-Sisi, ricordiamocelo, anche sempre per capire di chi stiamo parlando, in che contesto, no? Il governo militare che si è imposto con un golpe, rovesciando il governo eletto dei Fratelli Musulmani. Questa è la storia. Naturalmente un governo di questo tipo non poteva che esprimere un atteggiamento del genere, no? Già semplicemente le modalità della morte di Giulio, rapito dai servizi di sicurezza e massacrato, torturato, sono diciamo modalità che appartengono appunto a un paese in mano a una dittatura, a un paese in mano alla brutalità politica che va a trattare così il dissenso. Detto questo, c'erano stati dei momenti di speranza. Recentemente anche il Premier Conte c'era stato uno scambio, una telefonata con Al-Sisi, che aveva creato anche polemica perché era stata un'azione irrituale, senza averla concordata a livello parlamentare o con il proprio ministero. Però detto questo, la verità è che da parte del nostro paese non ci sono passaggi forti nel merito per costringere l'Egitto a comportarsi in modo diverso. Quali sono i passaggi del merito? Non farci affari. Può sembrare banale, può sembrare sempliciotta come analisi, ma è quello. E invece noi, commesse militari, le fregate, no, continui scambi commerciali. Se uno chiude i rubinetti, facendo anche un danno ovviamente a se stesso, a se stessi, limitando delle possibilità di profitto, l'Egitto forse capisce che quella vicenda non è una vicenda che poi alla fine, no, sarà risolta a livello di schermaglia politica e non avrà conseguenze. È una vicenda che ha delle sue conseguenze anche importanti. Come con l'Arabia Saudita, no? Vendiamo le armi all'Arabia Saudita, che usa per massacrare la popolazione civile in Yemen. È un po' questo il meccanismo, insomma. Comunque, questo su Repubblica, su Giulio Regeni. Cambiamo argomento, parliamo di vaccini. Due articoli da Il Post. La campagna vaccinale subirà un ritardo di almeno un mese, lo ha detto il vice ministro della salute, attribuendo la responsabilità alle consegne ridotte del vaccino Pfizer e ai ritardi di quello di AstraZeneca. Intervistato durante il programma di Rai 1 Domenica Ini, il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri ha spiegato che i problemi nella consegna dei vaccini di Pfizer dovrebbe provocare un ritardo di circa 4 settimane nell'inizio della campagna vaccinale per chi ha più di 80 anni e di 6 o 8 settimane per il resto della popolazione. Sileri ha detto però che le dosi di vaccino che l'Italia otterrà nelle prossime settimane dovrebbero bastare per completare nei termini previsti la vaccinazione con prima e seconda dose del personale sanitario e degli ospiti delle RSA. Sileri ha spiegato che i ritardi non riguarderanno solo l'Italia, ma tutta Europa e in realtà tutto il mondo. visto che i contratti di fornitura sono sottoscritti a livello europeo e i problemi produttivi hanno comportato tagli e ritardi per tutti. Le nuove stime sui tempi della vaccinazione dipendono non tanto dai ritardi delle consegne di Pfizer emersi negli ultimi giorni, quanto i nuovi annunci sui problemi di AstraZeneca, che alla fine si prevede consegnare in Italia solo 3,4 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021. Il piano vaccinale originale era stato organizzato prevedendone oltre 16 milioni, ma anche considerando i ritardi in autorizzazione vuol dire comunque che ne arriveranno meno della metà. Silei domenica ha detto che nel primo trimestre del 2021 AstraZeneca dovrebbe consegnare all'Italia circa 3,4 milioni di dosi di vaccino se sarà autorizzato entro l'inizio di febbraio. Nei piani iniziali AstraZeneca aveva garantito 16 milioni di dosi. È una differenza enorme che Silei ha in parte spiegato con il fatto che l'autorizzazione arriverà dopo rispetto alle previsioni iniziali. A questo punto, anche se l'autorizzazione europea arrivasse entro fine gennaio, le dosi previste diminuirebbero di un terzo rispetto a quelle iniziali. Con le consegne che presumibilmente potrebbero partire a metà febbraio, le dosi previste erano 8 milioni alla fine, ha detto Silei, la metà di quelle programmate se le consegne fossero cominciate all'inizio gennaio. Ma a causa dei problemi produttivi di AstraZeneca, al posto di 8 milioni dovrebbero essere solo 3,5 milioni, meno della metà. Questi sono i famosi inganni del capitale. No, scherzo, non si capisce bene. Certo, una cosa importante globalmente, no, che sembrerebbe, da quello che dicono, essere l'unico strumento per provare a tornare alla normalità e quindi non soltanto uscire dall'emergenza sanitaria ma anche iniziare a uscire da quella economica, andrebbe sostenuta in modo forte. Invece qui abbiamo problemi di produzione da parte, tra l'altro, di aziende private che avrebbero tutto l'interesse a produrre il più possibile per fare il più profitto possibile, che poi alla fine abbiamo visto che anche in questo caso si va a finire a quello. Comunque, quindi ci sono dei ritardi pesanti. Il Post approfondisce meglio la questione con un altro articolo: cosa succede con le forniture di vaccini dopo Pfizer e BioNTech? Anche AstraZeneca ha annunciato che da qui a marzo consegnerà meno dosi del previsto. Da giorni i paesi europei e le istituzioni comunitarie sono state avvisate da alcune importanti case farmaceutiche che la fornitura di vaccini contro il coronavirus sarà più lenta del previsto, almeno nel breve medio termine, dopo i vari ritardi e riduzioni comunicati da Pfizer BioNTech, l'azienda che produce il vaccino al momento più diffuso in Europa. Due giorni fa anche l'azienda AstraZeneca ha fatto sapere che consegnerà molte dosi in meno di quelle pattuite nel primo trimestre del 2021. L'annuncio di AstraZeneca è particolarmente problematico perché assieme all'Università di Oxford produce il vaccino più economico e facile da conservare fra quelli arrivati nelle ultime fasi di sviluppo e su cui i paesi europei avevano fatto grandissimo affidamento. Ad agosto l'Unione Europea ha ordinato 300 milioni di dosi del vaccino prodotto da AstraZeneca, di cui circa 80 milioni dovevano arrivare entro la fine di marzo del 2021. Due giorni fa però ha informato la Commissione Europea che a causa di non meglio specificati problemi di produzione di una ditta produttrice del vaccino, l'azienda francese Novasep sarà in grado di fornire solo una parte delle dosi pattuite. Una fonte a conoscenza della conversazione con le istituzioni europee ha detto a Reuters che AstraZeneca fornirà soltanto 31 milioni di dosi entro marzo e che al momento non sa se riuscirà a compensare nei mesi successivi le forniture promesse. Le riduzioni paese per paese non sono state ancora confermate. In Austria il ministro della Sanità ha detto che si aspetta una riduzione di poco superiore al 50%, mentre in Lituania si parla di un taglio dell'80% delle dosi. La riduzione del 60%, se confermata, sarebbe una brutta notizia per l'Italia, ovviamente. E chissà, no, poi uno i motivi veramente reali quali sono. Comunque, insomma, le speranze esplose con l'inizio della campagna vaccinale vanno ridimensionate perché la tempistica sarà certamente diversa. Questa è l'unica cosa di cui siamo certi. E sul tema c'è un interessante articolo su Contropiano: vaccini, la tabella di Biden riduce quelli a disposizione dell'Unione Europea. Qualcuno lo temeva, qualcun altro lo sospettava ma taceva per non guastare la santificazione di Biden alla Casa Bianca, ma adesso il problema sta venendo fuori. La riduzione delle forniture di vaccini Pfizer previste per i paesi europei non è dovuta tanto a strozzature produttive della multinazionale, quanto al dirottamento verso la campagna annunciata da Biden sui 100 milioni di vaccinati negli USA entro i primi 100 giorni di presidenza. L'obiettivo della nuova amministrazione USA sarebbe quindi quello di 1 milione di vaccinati al giorno, un incremento non così significativo che va anche produce i suoi effetti. Sotto l'amministrazione Trump, infatti, sono state somministrate in media 914.000 dosi al giorno, con un record di 1,1 milioni di dosi registrato la scorsa settimana. Finora negli Stati Uniti sono state vaccinate più di 17,5 milioni di persone, di cui 2 milioni e mezzo hanno ricevuto la seconda dose. Giovedì Biden ha firmato il suo piano strategico per affrontare la pandemia, poteri di guerra, mascherine obbligatorie per i prossimi 100 giorni, test e quarantena per chi arriva dall'estero. Nel secondo giorno di presidenza, Sleeping Joe, con a fianco Anthony Fauci, ha così lanciato il suo piano nazionale contro il coronavirus e ha firmato 10 ordini esecutivi per attuarlo. I vaccini ci danno speranza, ma la campagna di immunizzazione è stata un triste fallimento, ha dichiarato Biden, avvertendo che il numero di morti potrebbe salire a 500.000 già il mese prossimo. Per accelerare la produzione e distribuire dei vaccini, il nuovo presidente ricorrerà al Defense Production Act. Secondo il network NBC News, Biden è intenzionato a incoraggiare gli Stati Uniti a avviare da subito la vaccinazione anche fra le persone che hanno almeno 65 anni, assieme ai lavoratori ritenuti essenziali, tra questi gli insegnanti e chi lavora nella catena alimentare. Il problema però sono le scorte. Questa accelerazione nel ritmo delle vaccinazioni negli Stati Uniti potrebbe finire per mettere in ulteriore difficoltà l'Unione Europea e l'Italia. Sembra infatti che proprio per favorire l'amministrazione Biden, la Pfizer avrebbe ridotto la distribuzione in Europa del numero di scorte già promesse. Se il dato verrà confermato, saremo in presenza di un'inquietante competizione fra Europa e Stati Uniti per accaparrarsi le dosi di vaccini. In Italia, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Arcuri ha denunciato come già questa settimana in Italia abbia già ricevuto il 29% in meno di vaccini rispetto a quanto era previsto, e la prossima settimana arriverà il 20% in meno. Ora, non è possibile in questo momento affermare che le notizie sono fra loro correlate, cioè la diminuzione dei vaccini promessi all'Europa e quindi all'Italia è collegato, no, all'accelerazione che Biden ha imposto per, diciamo così, rispondere a una sua promessa in campagna elettorale alla campagna vaccinale degli Stati Uniti. Bene, non è possibile creare una relazione diretta tra i due fatti. Di certo, Biden è sempre un presidente degli Stati Uniti, quindi America first, no? Non è soltanto Trump a sostenerlo. E purtroppo, visto che le regole del gioco, anche rispetto alla produzione privata di questi vaccini, sono quelle che impone il capitalismo in cui viviamo, non è per niente assurdo immaginare a una guerra per accaparrarsi le scorte di vaccino in cui ci rimettono sempre gli stessi, cioè i più poveri, i più deboli. Eh sì, bisogna dire che il Covid ha smascherato tantissime realtà che insomma, un po' ubriachi di quel ottimismo continuo e letale che impone il capitalismo spinto all'estremo, che è quello che viviamo noi negli ultimi decenni, impedisce di vedere. Teniamo presente, insomma, la situazione, no? Quando inizieranno a essere registrati ritardi sempre più ampi di vaccinazione in Italia, che in Italia, visto che sempre per i tagli al welfare non è possibile mettere in campo alcun altro modo di contenimento, no, del virus, chiusure con tutti i danni che ne conseguono, o vaccinazione. Tenete presente questi meccanismi. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito. Naturalmente il podcast per riascoltare la segna stampa di oggi, il press corner di oggi sul nostro sito.